Radio 3, lezioni di musica. Béla Bartók, Allegro Barbaro, Tre Studi Opera 18, Suite Opera 14, con Luca Mosca.
Buongiorno a tutti, sono Luca Mosca e da oggi, sostanzialmente, ieri è stato un antipasto con le due rapsodie, partiamo veramente con Bartók come compositore d'avanguardia. Torniamo indietro paradossalmente, siamo nel 1911 e Bartók scrive questo pezzo di due minuti, qualcosa per pianoforte, che si chiama Allegro Barbaro. Barbaro perché un giornalista aveva scritto che la sua musica era barbara, no? E quindi lui per prenderlo in giro scrive proprio questo allegro barbaro. In realtà poi non è così tanto barbaro. Sentite il primo accordo, è già un accordo tonale. Sentite che sostanzialmente è il birignao di quello che potrebbe essere questo. È soltanto che l'accordo è sbagliato. Invece di essere... Qui c'è una deformazione di un passaggio che potrebbe essere consonante, un passaggio che potrebbe appartenere alla musica tonale, ma che invece... è trasfigurato in qualcosa appunto di barbaro. Senti che poi ripete subito, lo ripete 5 gradini sopra. Sostanzialmente ci sono ancora questi paradigmi della musica tonale rivisitati, no, trasfigurati, ma comunque presenti. Sentirete che comunque è una composizione particolare, perché per esempio non ha la ripresa. Quindi noi abbiamo una parte A e poi una parte B che è una rilettura della parte A, ma non è una forma tripartita in cui abbiamo A, B, A. Sentiamolo allora, questo Allegro Barbaro, e sentite questo primo accordo che è fortissimo. Avete sentito come è deformata, no, la musica tonale, con un accordo sbagliato? Lo ripete 5 gradini sopra. Questa è una seconda parte del tema. Il basso è sempre barbarico, no? Come una strumento a percussione. Questa è una prima coda, con queste trombe squillanti. Seconda coda, trombe squillanti. Terza coda. Quarta coda. Cioè, sentite questo accordo che è quello dell'inizio, eh? Questo è l'accordo iniziale. Questa è la quinta coda. Ed ecco lo sviluppo. Cioè, adesso lui rilegge tutto sviluppandolo in altre tonalità. Sono le code, qui sta sviluppando le code. Improvvisamente dolce. Ma la macchina si rimette in moto. Questo è il secondo elemento del tema che viene sviluppato. Questa è chiaramente la seconda parte del tema che viene riletta, molto riconoscibile, fino ad arrivare a un'apoteosi. Scala verso l'acuto. Ed ecco l'accordo iniziale, che è proprio il sigillo, della fine del pezzo. Non c'è la ripresa. cioè non c'è quello che dovrebbe essere di nuovo l'inizio, no? Come avviene in tutti i pezzi, come dire, di Buona Famiglia, no? Adesso io vi faccio sentire una cosa curiosa, cioè, Emerson, Lake & Palmer, che era un celeberrimo, no, gruppo, trio, rock dei primi anni 70, il primo disco, praticamente, il primo disco che fecero, che si chiamava Emerson, Lake & Palmer, con una colomba in copertina, il primo pezzo che si chiamava The Barbarian, senza però scrivere che era da Bartok. Cioè è praticamente un plagio pazzesco, perché il pezzo è identico, cioè dall'inizio alla fine, ma senza scrivere arrangiamento da Bartok, no. Poi in stampe successive, dopo anni, hanno ammesso, insomma, ovviamente. Ma comunque fanno questa versione che io definirei con una parola straniera, ma che tutti conosciamo, cioè kitsch. Sostanzialmente, cioè, quello che abbiamo appena sentito, che è un magnifico pezzo di Bartok per pianoforte, lo sentiamo come dire, con tutti i tratti troppo accentuati, e quindi diventa il colore diventa sbagliato, il ritmo diventa sbagliato, no? Tutti i parametri diventano in qualche modo sbagliati, cioè diventa un pezzo che non ha più l'equilibrio che ha un'opera d'arte. Sentiamolo. Questa è l'introduzione, ma da qua ecco proprio, eccolo qua. Invece delle dissonanze ci sono degli accordi che attenuano l'asprezza di Bartok. Cinque note sopra. La stessa presenza della batteria è qualcosa che appiattisce il ritmo, invece di esaltarlo, lo appiattisce. E da qui, da questo appiattimento, scaturisce il kitsch. Ecco, bene, possiamo anche sfumare, non lo sentiamo fino alla fine, anche perché è molto più lungo, perché quello che vi ho detto che in Bartok non c'è, cioè in Bartok non c'è la ripresa, invece Emerson, Lake & Palmer fanno pure la ripresa dell'inizio, perché evidentemente sentivano, era troppo moderno, come dire, no? Va bene essere rock, va bene, no, essere alternativi, ma dobbiamo gratificare il nostro pubblico facendogli risentire il tema iniziale, se no il disco non lo comprano. Benissimo, sentiamo adesso, vi parlo brevemente di questo primo pezzo della Suite Opera 14. Qui siamo nel 1916-1917, quindi qualche anno dopo rispetto all'Allegro Barbaro, e questo pezzo è in quattro movimenti, una suite in quattro movimenti. Il primo è chiaramente un pezzo folcloristico, cioè con il tema chiaramente derivato da qualche canto popolare. Eccolo qua, sentite. In realtà dovrebbe essere così. Capite? Anche qui c'è la deformazione di un gesto, come ne abbiamo visto nell'Allegro Barbaro. Invece di essere così, invece è così. No, c'è un accordo che apparentemente non c'entra niente. Non vi sto a dire che a distanza di tritono, cioè di tre toni interi rispetto all'accordo iniziale, che è una cosa che ricorre molto in Bartok, lo vedremo successivamente sviluppato e forse in maniera molto più chiara. Adesso sentiamolo, è un pezzo questa volta chiaramente tripartito, ma vedrete che il chiaramente è discutibile. Adesso vi spiegherò perché quando ascolteremo la terza parte, cioè quella che dovrebbe essere la ripresa. Sentiamo allora questo bellissimo primo movimento. Sentite l'accordo sbagliato? Ripete. Mm. di nuovo. È un altro accordo sbagliato, non è lo stesso di prima, è un altro. Anche qua. Questo è un ponte, è finito il primo tema, c'è una parte di passaggio. Sembra quasi che veramente stia cercando, no? A tentoni qualcosa di nuovo. Ed ecco che arriva al punto giusto. Qua. Ed ecco il secondo tema. Sale, cresce, gradino sopra, punto culminante, si inceppa. E qui c'è la ripresa, ma è una ripresa inceppata, sentite? È come che... balbetta. Sono gli elementi del primo tema, ma... come sia la rinfusa. Sentite? È straordinario. Scala esatonale, quella che usava Debussy. Ecco, è chiaro che quando fa così sta usando la tipica scala esatonale, quella per toni interi, proprio tipica di Debussy. È chiaro che Bartok prende tutto quello che c'era nei migliori compositori prima di lui, no? Quindi Debussy muore proprio nel 1918, cioè proprio praticamente nell'anno in cui Bartok scrive questo pezzo. Il secondo movimento è uno scherzo ed è completamente diverso, perché invece di avere accordi comunque derivati dal sistema tonale, ha quasi una serie dodecafonica, cioè una cosa, ha quasi 12 note questo gesto, 12 note diverse, quindi è estremamente cromatico. Questo è il primo tema. Il secondo tema, quindi sentite che da adesso in avanti Bartok userà molto cose aspre di questo tipo, seconde minori, no? È l'intervallo più terribile. Però d'altra parte c'è un terzo tema che invece di nuovo usa la scala esatonale, quella di Debussy. Ed è questo il tema. Quindi c'è, come dire, l'avanguardia e la preavanguardia, ecco, in questo pezzo. Sentiamo questo pseudo serie dodecafonica, sentiamo. Sono tutti gesti che dall'alto passano nel basso, in qua invece dal basso verso l'alto. Ecco la seconda minore, la parte B. La mano destra aspra con queste seconde minori. Ponte che conduce alla ripresa di A. Eccolo qua, di nuovo A. Ponte che conduce al tema C. Scala esatonale. Ed ecco un Debussy balcanico. E parecchio nevrotico. Ed ecco la ripresa di A. Ponte che riconduce a B, cioè la forma è A, B, A, C, A, B, A, abacaba. A, ovviamente, e coda, che recupera il tema C. Tutto interrotto, tutto mozzato, e chiusa, no? Che proprio sentenzia sostanzialmente il gesto iniziale, no? Lo fa diventare una sentenza. Ora, il tempo successivo della suite, sono quattro movimenti, vi ripeto, e il tema che è questo, È chiaramente un tema orientale, ma non solo è un tema orientale, ma è un tema dell'estremo oriente, perché sentite nel quarto volume di Microcosmos, dall'isola di Bali, si chiama il pezzo, ed ecco... Questo... che invece nella suite opera 14 diventa non sembra una scala, ma lo è una scala però balinese nella musica. Andate a Bali, sono stato a Bali, è un'isola meravigliosa, non voglio fare pubblicità a Bali, però la musica è straordinaria e la danza è ancora più straordinaria, quindi probabilmente in qualche modo Bartok sentì questa scala e l'ha fatta propria in questo terzo pezzo della suite opera 14. Sentiamolo. Ecco il tema balinese, appena accennato ma qua riconoscibile. Passaggio è quasi come un esercizio, sembra l'Anon o Cerni, e conduce a una ripresa riorchestrata dell'inizio. È come se fosse tutta l'orchestra qua. Adesso c'è il ponte che è chiaramente castello del principe Barbablù. L'unica opera che ha scritto Bartok nel 1911 ha proprio armonie del genere. Parte B, come un continuum virtuosistico, Barbablù. È un'opera bellissima, un'opera horror. Torna l'introduzione iniziale ed ecco di nuovo il tema balinese. Apoteosi del tema balinese. Punto culminante. Precipitasi in abissa. Castello di Barbablù. Sentite proprio come finisce con le quattro note della scala balinese. Ecco, l'ultimo pezzo è forse il più straordinario, è un pezzo drammaticissimo. Direi che questo pezzo, la suite opera 14, i primi due movimenti sono di temperatura allegra, proprio sono molto vitali. Questo che abbiamo appena sentito chiaramente è un pezzo molto drammatico. Questo quarto pezzo è un pezzo tragico, assolutamente tragico. E criptica sotto c'è una scala discendente che adesso sentiremo, cercherò di farvela sentire, ecco, anche se è un po' intramuscolare, cioè è proprio dentro, non si vede proprio in primo piano, insomma, è sotterranea, ma ci dà proprio un senso di perdita, un senso di sofferenza, no? E di fine di qualche cosa, il fine del pezzo, ma è una sensazione, ecco, questa tragica fine di qualche cosa è tipica di Bartok e la vedremo espressa in maniera assolutamente meravigliosa, soprattutto nei primi due concerti per pianoforte e orchestra e nella sonata per due pianoforti e percussione, anzi nel concerto per due pianoforti e percussione che vi illustrerò nell'ottava puntata. Allora, ecco, sentiamo questa meraviglia che ha influenzato moltissimo Gheorghe Kurtág, che è un grandissimo compositore ungherese che senza Bartok non avrebbe potuto fare il compositore. Sentiamo. Sentite i bassi. Cioè il basso ripete, no? Questo re. Re. Questo re. Adesso comincia a scendere. Sentite. Ancora. La figura in alto qui si accende, di un lirismo quasi insostenibile. Di nuovo. Adesso di nuovo il basso ricomincia a scendere, sempre più in basso, e invece la melodia sopra è solo una nota tenuta. Quindi ha illuminato di nuovo il basso. Questa volta la parte melodica è in mezzo. Sopra, di nuovo in mezzo, qua. Sentite. Questa è la scala balinese che abbiamo sentito nella suite opera 14 nel pezzo precedente. Qui è il Falstaff. Tararirarara. Di nuovo Falstaff. E qui la parte B. È una specie di valzer allucinato. Ed ecco la ripresa di A. Il basso comincia a scendere. Di nuovo siamo a Bali. Eccolo. Bene, possiamo sfumare e non abbiamo tempo di sentirlo tutto, ma potete farlo tranquillamente voi, no, su YouTube o su un disco. E sentiamo subito, immediatamente, il primo degli studi, che è di una. Questo è uno dei pezzi più difficili mai scritti per pianoforte, è degno degli studi di Ligeti come difficoltà. Questo è uno studio sulla dilatazione delle mani. Cioè le mani devono praticamente essere le mani gigantesche, possibilmente, comunque un pezzo spaventosamente dilatato, nell'apertura proprio fisica delle mani. Sentiamo. Primo studio. Sentite che proprio è un continuum, come uno studio, come deve essere uno studio. Anche qui, se non ci fossero questi studi, forse Ligeti non avrebbe scritto i suoi. Sentite come comincia a sfasare ritmicamente il tempo. Tutto irregolare. Adesso un'altra fase in cui la mano destra si è sfasata ed ecco la parte B. Sono questi accordi alla mano destra e la mano sinistra dilatatissima. Qui siamo nel 1918. L'armonia quanto è dissonante e quanto è meravigliosa. Se uno rifiuta queste dissonanze, vuol dire che è dissonante dentro di sé. Bisogna accettare, no, la propria dissonanza, perché sennò si vive in un mondo di sogno che non esiste. Esiste il sogno, esiste l'incubo, questo è l'incubo. Ma bisogna prenderne atto, insomma. Un artista prende atto dell'incubo. Sentite che meraviglia questa angoscia che si dilata sempre di più. Le pause. Sentite che roba. Benissimo, chiudiamo pure questo primo studio, che ormai era quasi finito, comunque lo chiudiamo. Passiamo al secondo, in cui abbiamo invece degli arpeggi anche qui dilatatissimi. Sentiamo. Come prende forma l'arpeggio, eccolo qua, completo. La mano sinistra fa una melodia trattino non melodia, è impossibile comprendere questa melodia. Sono delle note che galleggiano in uno spazio sonoro delimitato dalla mano destra. Adesso sentite come si passa la mano destra, cioè l'arpeggio passa la mano sinistra e la mano destra nel registro acuto fa la melodia di ottave. Anche questa è una melodia assolutamente non memorizzabile. E questa è la parte B, sostanzialmente caratterizzata da questi trilli. Benissimo, possiamo sfumare questo secondo studio e passare al terzo, che è veramente il più lighettiano di tutti. Qui ci abbiamo proprio le due mani sfasate. Questo è tipico di le studi di Ligeti, che si tratta di dividere a metà il cervello, cioè il pianista deve dividere a metà il cervello. E la stessa cosa qua, in questo meraviglioso terzo studio. Sentiamolo. Ha un'introduzione. Un'introduzione che non c'entra niente con lo studio. Avulsa proprio. Comincia a centrare qua, su questo accordo, qua. Ecco. Questo è l'accordo della mano destra ed ecco la mano sinistra che entra. Sentite il ritmo. Sono due ritmi sfasati. Non c'entrano niente uno con l'altro. Il cervello del pianista è diviso, scisso, schizofrenico. Siamo nel 1918. Gli studi di Ligeti hanno da venire 70 anni dopo. Questa è una progressione, cioè ripete la stessa cosa alcuni gradini sotto. Ed ecco che arriviamo alla parte B. È molto più regolare, sentite qui com'è. Sentiamo ta ta di ta 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 ta, improvvisamente una regolarità. Questo serve, no, proprio per dare poi maggior risalto al ritorno dell'irregolarità. Eccola qua, l'irregolarità. Qua. Sembra il finale dell'opera 11 di Schoenberg. Qua. Ecco, è bellissimo come finisce con un momento di anticlimax totale. Cioè, direi che tutti i tre studi sono un continuo raggiungimento di un climax. All'ultimo momento, proprio quando deve concludere, invece, no, è il momento più pacificato di tutti. Inquietante, tremendamente inquietante, ma improvvisamente nel piano e nel grave. Bene, vi rimando alla prossima settimana con una terza puntata dedicata alla musica di questo compositore strepitoso. Un caro saluto da Luca Mosca.
Radio 3, lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.